La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Bisogna saper perdere, bisogna saper perdere.
Non sempre si può vincere.
Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione per appello nominale sulle mozioni Franceschini, Donati ed altri 100492 e Adornato ed altri 100511, presenti 627, votanti 625, astenuti 2, maggioranza 313, hanno votato sì 311, hanno votato no 314, la Camera respinge.
Beh, è proprio così, caro Parenzo, qui alla Zanzara.
Eccoci.
C'è chi non vuole perdere o chi non sa perdere.
Parli di Berlusconi, no?
Beh no, Berlusconi ha vinto, mi pare di dire.
Sì, ha vinto per tre voti,
vinto,
è un leader finito.
Sì,
è un leader finito.
Non so se sia un leader finito, però ha vinto. Non c'è dubbio, ha vinto una battaglia, magari non la guerra, ma ha vinto una battaglia.
Ma c'era tre
stai contestando
incinta.
Quello che è incontestabile. Tre donne incinte hanno votato tutte?
Hanno votato
tutte.
Sì, appunto, un governo appunto. Ostaggio di ambulanze, di donne incinte
ma
che
no,
sono
ma
state costrette ad andare a votare.
È al contrario, sono state costrette dagli altri,
più la maggioranza.
Forse non hai seguito bene in treno.
Tutto
è bloccato dai manifestanti.
Ma che manifestanti con quattro persone che hanno
ma che quattro persone? Allora, che nessuno metta in collegamento quello che è avvenuto oggi alla Camera e al Senato con la vergogna degli scontri al centro di Roma, che non hanno niente a che fare con la politica e con gli scontri anche forti all'interno del Parlamento. Sono quattro cialtroni teppisti, purtroppo oggi più di quattro,
sì,
un centinaio, 200, 300, non lo so, black bloc, teppisti da arrestare tutti, dal primo all'ultimo, purtroppo ne sono stati arrestati pochi. Troppo pochi che hanno messo a soqquadro il centro di Roma. E mi sorprende molto la dichiarazione del leader dell'opposizione Bersani, il quale ha detto: beh, bisogna capire perché non sono stati fermati prima. Come bisogna capire perché non sono stati fermati prima? I teppisti trovano le strade per diventare teppisti e per esprimere il loro teppismo.
Ognuno trova il palcoscenico.
Voglio farvi sentire, poi parleremo naturalmente con un ospite fra pochissimo della situazione politica che si è venuta a creare dopo questo doppio voto di fiducia per Berlusconi, quello che ha detto poco dopo il voto della Camera Vendola, il quale pensa di aver vinto, e forse è vero in prospettiva, il quale però dice: c'è stata una sorta di militarizzazione, la cittadella della politica assediata dalla gente, dal popolo, Vendola.
Non ha i voti, non ha soprattutto gli argomenti politici per continuare a galleggiare e che la barca di Berlusconi affondi perché il paese possa finalmente riemergere e tornare a respirare. Non soltanto il governo Berlusconi è sfiduciato dall'Italia, e per le vie e per le piazze di Roma c'è un'Italia che sta manifestando la necessità di imprimere l'acceleratore della svolta per restituire speranza a questo paese. Il palazzo è blindato, forse perché bisogna tornare a una sorta di medioevo in cui garantire l'inviolabilità del corpo sacro del sovrano, ma il corpo sacro del sovrano.
Come vuoi e quando vuoi.
Il medioevo, il corpo sacro del sovrano.
Beh, è così.
Poi non capisco questa cosa della militarizzazione, proteggere. Beh, ti credo, arrivano 400 teppisti a blindare tutto, vabbè.
Per 400 teppisti non si mobilita un esercito.
Ma come
polizia,
non si mobilita?
Carabinieri.
Parezzo, non fare questi discorsi che mi viene
400 idioti, 400 persone che creano casino.
Ma è normale
casino,
circondare
state 40, perché quei 40 sono stati 40,
40
teppisti, 50. Non penso che tutti i manifestanti che oggi in
ma
più
non sto dicendo
d'Italia,
tutti i manifestanti, no. Sto dicendo semplicemente che c'erano 300-400 teppisti ed era perfettamente normale proteggere la cosiddetta cittadella del potere. Bene, 800 24 00 24, sono messi d'accordo, questa è la Zanzara. Primo collegamento importante con l'onorevole Silvano Moffa, Futuro e Libertà. Buonasera.
Buonasera.
Senta, onorevole Moffa, mi dica una cosa: cosa è accaduto? Perché lei a un certo punto oggi aveva dichiarato: voto la sfiducia, però non mi piace l'intervento di Bocchino, chiederò anche le dimissioni di Bocchino. A un certo punto ci ha ripensato, cioè non si è presentato al voto ed è andato via insieme all'onorevole La Boccetta, esponente del Popolo della Libertà, cioè ha deciso di non partecipare al voto. Questo cosa significa? Che lei fra poco uscirà da Futura Libertà? Le faccio subito una domanda diretta.
Sì, certamente, anche perché se il futuro è libertà è rappresentato da quell'intervento di Bocchino, evidentemente molto lontano dalla linea che in qualche misura con grande fatica eravamo riusciti a costruire sia pure in zona Cesarini.
Dunque lei esce da Futura Libertà?
Sì, certo.
Lo ha già formalizzato il Presidente della Camera?
Beh, lo formalizzerò domani, insomma, oggi la giornata sta già abbastanza convulsa.
Certo, dunque rientra nel PDL?
Assolutamente, vado nel gruppo misto.
Va nel gruppo misto.
Un altro.
Notizie importanti arrivano dall'onorevole Silvano Moffa, esponente di Futura Libertà, che dopo il voto di oggi ha deciso di lasciare Futura Libertà e di andare nel gruppo misto, dunque non tornare al PDL. Perché non torna nel PDL, Moffa?
Ma guardi, io sono uscito dal PDL perché il PDL non era quello che immaginavo che dovesse essere quando è stato costituito. Sono uscito anche perché c'era stato un atto che giudico assolutamente sbagliato nei confronti del Presidente Fini. E Futura Libertà era nato, ma era nato con un percorso ben definito, che fosse quello di un centrodestra e della possibilità di portare una nuova opzione politica nel centrodestra capace di costruire quel partito popolare democratico europeo che non era stato il PDL, ma sempre in quel perimetro. Qualcuno ha pensato di deragliare da quel percorso e evidentemente oggi la dimostrazione plastica è venuta da quell'intervento dell'onorevole Bocchino, del quale io ho chiesto le immediate dimissioni.
Senta,
alla non risposta a questa richiesta c'è stata la dimostrazione evidentemente di una scelta già predefinita e allora si voleva usare la moderazione o quell'aria moderata soltanto per una strumentalizzazione del momento.
Scusi, onorevole Moffa, dunque mi faccia capire, lei siccome aveva detto voto la sfiducia però ci vogliono le dimissioni di Bocchino, lei ha deciso di non partecipare al voto praticamente in quei momenti lì?
Assolutamente
dopo
sì,
l'intervento di Bocchino, dopo l'intervento
di Bocchino. Ho capito in maniera molto chiara che la volontà non era quella di essere responsabili come era stato stabilito rispetto anche a un governo, anche nell'eventualità in cui questo governo ce l'avesse fatta per uno o due voti, ma si è precostituito esattamente quel percorso che non avevo condiviso, che Gianfranco Fini aveva annunciato all'Annunziata, di andare all'opposizione e di praticamente cambiare e snaturare il ruolo di Futura Libertà, tra l'altro rispetto a un percorso di costituzione di un terzo polo che non mi ha mai entusiasmato.
Senta Moffa, dunque Fini ha sbagliato a dire dall'Annunziata che Futura Libertà va all'opposizione, comunque ha sbagliato secondo lei naturalmente.
Certo.
E dunque prevalgono in Futura Libertà, mi sembra di capire, io non ho capito, cioè Fini e Bocchino secondo lei la pensano allo stesso modo?
Guardi,
beh, dunque,
i
sì.
Passaggi fondamentali avvengono in Parlamento, oggi era un momento difficile e delicato dove nell'intervento del capogruppo che doveva rappresentare la linea politica del gruppo evidentemente dovevano esserci contenuti politici, non mi sembra che quello sia stato un discorso costruttivo, è stato un discorso esclusivamente distruttivo.
Beh, caro Parenzo, a me sembra che i toni usati, poi li sentiremo da Bocchino,
sì,
si possono giudicare naturalmente, però sono molto simili a quelli utilizzati dall'Italia dei Valori di Di Pietro.
No, è un'altra cosa. A me pare che la questione politica che ponga Moffa è curioso, perché voglio dire, un leader, il capogruppo alla Camera di Futura Libertà, non è che si inventa l'intervento poche ore prima di farlo in aula. Immagino lo abbia concordato con il gruppo. Ci sono state riunioni fino a ieri notte alle 3 del mattino. Non è che uno si inventa.
Lei conosceva la natura di questo intervento?
Ma sicuro che lo conosceva.
Ma guardi, questo è quello che pensa lei. In effetti, l'unico elemento certo era che nel documento che in qualche misura avevo proposto e promosso per superare alcune lacerazioni, alcune incomprensioni, per definire meglio il perimetro nel quale doveva muoversi Futura e Libertà, prevedeva un intervento e un grande senso di responsabilità. Non mi sembra che ci siano state parole responsabili nell'intervento di Bocchino.
Senta, secondo lei a questo punto il ruolo di Fini, dopo quello che è successo oggi, è ancora compatibile con quello di Presidente della Camera?
Ma questo non dovete chiederlo a me, dovete chiederlo
a lo chiedo, lo chiedo, lo chiedo un esponente politico di ex di Futura Libertà ormai.
Guardi, io ho sempre pensato che il ruolo di un presidente della Camera sia collegato a quelle che sono le responsabilità del Presidente della Camera in termini soprattutto di conduzione dei lavori dell'Aula. Certo, oggi si pone un problema anche squisitamente politico, ecco perché dico questa è una questione che dovete porre all'attenzione del Presidente Fini.
Però, voglio dire, da questo momento in poi, con Fini che dice esplicitamente due giorni prima in televisione che Futuro e Libertà passa all'opposizione, il ruolo è ancora compatibile, se mai lo era prima?
Guardi, proprio quell'intervento mi aveva portato in qualche modo a prendere le distanze, a tentare con tutte le forze un estremo tentativo di superamento e di ricucitura. Non nascondo che ieri mattina il Presidente Fini aveva ripensato dopo 24 ore quella sua posizione. Nell'intervento di Bocchino di oggi ho dovuto trarre le conseguenze, è stato un ripensamento in qualche modo sollecitato soltanto dal fatto che si voleva a tutti i costi mettersi al sicuro su quella che io considero un evento sbagliato, cioè un braccio di ferro su una conta numerica che non risolve ancora le questioni politiche del Paese.
Bisogna saper perdere, bisogna saper perdere.
Non sempre si può vincere, ed allora...
Quando lei dice che noi vogliamo far tornare indietro le lancette della politica alla Prima Repubblica, abbiamo il dovere di ricordarle che mentre noi eravamo in piazza a picconare la Prima Repubblica, lei dialogava con i leader di quel ceto politico parlando non di politica ma di terreni da edificare e di concessioni televisive. Non può dire a noi che pensiamo al ritorno alla Prima Repubblica, perché non esiste in Italia un beneficiato dalla Prima Repubblica come Silvio Berlusconi. Quindi se c'è qualcuno che avrebbe...
Questo è solo un assaggio dell'intervento di Bocchino, che è stato molto duro nei confronti di Berlusconi, un intervento davvero anti-berlusconiano, è stato uno dei motivi per cui, per esempio, l'onorevole Moffa, poi, almeno da quello che ci ha detto, è uscito da Futuro e Libertà, non ha partecipato al voto. Moffa, so che ha avuto un colloquio con Berlusconi subito dopo, o sbaglio?
No, per la verità ero entrato in aula e ho incrociato Presidente Berlusconi, c'è stato un breve scambio di saluti di qualche secondo.
Non le ha promesso nulla?
Ma guardi, io ho una storia politica che parla da sola. Il Presidente Berlusconi sa benissimo che certe cose con me non funzionerebbero mai.
Senta, e chi dice anche all'interno del suo ex gruppo ormai che... non so se è riferito a lei o a qualcun altro, forse alla Katia Polidori, c'è dell'altro dietro, no? La vicenda del CEPU, eccetera, lei come risponde?
Ma se si riferisce a me questa battuta, evidentemente non si sa quello che si dice, mi limito a dir questo.
Grazie, buona serata.
Grazie a lei.
18.49 800 24 00 24. Berlusconi sta presentando il libro, fino adesso ha parlato solo lui, di Bruno Vespa a Piazza di Pietra.
Sarebbe stato il Presidente del Consiglio. Se il Presidente del Consiglio, indicato praticamente direttamente dagli elettori...
Va bene, direi ascoltatori, caro Parenzo, poi sentiremo Berlusconi più avanti.
Provato, stanco, si è addormentato 4 volte durante il dibattito parlamentare. È la fine del berlusconismo oggi, la stiamo registrando.
Beh, ma tu stai sognando.
Stiamo registrando la fine di Berlusconi. Un governo che si regge grazie a delle autoambulanze, cioè dei deputati portati in autoambulanza a votare.
È il contrario, li hanno portati fini anni in autoambulanza.
Certo.
Li hanno portati fini anni per votare contro il governo, ma sei impazzito
che
oggi?
Si regge sulle autoambulanze.
Sei impazzito.
Su 4
ma
persone
non è vero,
passate
è
da una parte all'altra.
Hai capito male?
Per 3 voti
cioè,
è passato.
Oggi abbiamo assistito
Berlusconi
a una scena
per 3 voti.
No, ma lasciamo perdere adesso. Questa è un'altra discussione.
Tre
tu hai parlato di autoambulanze.
Certo.
Allora, Giulia buongiorno, sì. Avvocato di Andreotti.
È andata a votare in autoambulanza.
No, in autoambulanza, è stata portata con la sedia a rotelle. Benissimo, per carità, benissimo. Perché anche le donne incinte devono votare, per carità.
Perché non è una malattia, giusto?
No, ma per carità, assolutamente. Però certo sembrava una scena molto simile a quella di Rita Levi Montalcini che appoggiava il governo Prodi.
Esatto, sì.
Mutatis
mutandis, è così. Capisci, c'è un governo che si regge per 3
Antonio
voti.
Antonio da Milano,
è finito,
ma sì,
Berlusconi.
Ma c'è, certo,
possiamo dire
no,
registrare
ma che
la fine di Berlusconi.
Ma lo vedi, ma ha 7
ma
vite quell'uomo.
Si è addormentato 4 volte in aula, c'era Brunetta che l'ha svegliato e ha detto
ma in aula,
Silvio,
come
svegliati.
Sai, si addormenterebbe chiunque.
Sì, mangiava le caramelle, una scena da fine impero.
Vabbè,
il palazzo assediato, le proteste
sera,
di piazza.
Questa sera è impazzito. Antonio da Milano.
Ostaggio della Lega,
Antonio da Milano. Ma che c'entra ostaggio della Lega? Cosa c'entra?
Bossi ha detto un voto in più non basta, ne ha avuti 2 in più, perché uno in più,
certo,
sono
la Lega vorrebbe andare a votare,
voti,
certo,
tre vorremmo. Voti, un governo che si regge su 3
fammi
voti.
Sentire gli ascoltatori, stasera sei impazzito. Antonio da Milano.
Sì, buonasera.
Ma si addormenta.
Zitto, Antonio.
Sì, mi sente?
Sì, sì, parli però, altrimenti...
Ecco, sì, no, io volevo avanzare una critica purtroppo nei suoi confronti, una e una sola perché avrò pochissimo tempo per dirla.
Che noia.
Ed è questa. Io voglio sapere
con tutte le cose da dire,
con le manifestazioni di piazza. Voglio dire, ogni volta che si parla di una manifestazione di piazza, lei, bene o male, in generale, non è mai d'accordo.
No, guardi, scusa, Antonio, adesso io questa sera stiamo parlando di un'altra cosa, di 200, 300 teppisti, malgoldi, furfanti... Delinquenti, quindi, furfanti, attuale, delinquenti, teppisti che hanno messo a ferro e fuoco Roma.
Allora, su 100.000 persone,
furfanti, ma non mi interessa il resto. Teppisti, sto parlando di quello che teppisti. Fa rumore. La gente
ma
che protesta
Cruciani,
va benissimo. La gente che protesta va benissimo. Io sto parlando di un'altra cosa, Antonio.
Vorrei vedere lei cosa farebbe. O sta
ma che c'entra questo?
Cosa c'è?
Ma
casa,
cosa c'entra questo?
Io me la sto anche lei. Come
io me la sto prendendo, Antonio, non stia zitto un attimo. Io me la sto prendendo con quei 300, 400 manigoldi, furfanti, delinquenti, teppisti che andrebbero arrestati dal primo all'ultimo solo per il fatto che si mettono con i caschi e con i passamontagna per non farsi vedere, spaccando le vetrine, spaccando le macchine dei carabinieri e della polizia. Andrebbero arrestati dal primo all'ultimo. Basta, solo questo. Questo, ognuno può fare le manifestazioni che vuole.
Gli altri 960.
Ma va benissimo.
Ma come quelli a Napoli, certo, di manifestare. Cioè,
ma sì, ma facessero 200 manifestazioni al giorno, non mi interessa. Silvia da Padova, buonasera.
Ogni volta che qualcuno è contrario alla sua idea, lei dice
tanto,
sempre. Ma io non
caro
capisco
Antonio,
che
quelle manifestazioni. Antonio, quelle manifestazioni non cambiano di un millimetro quello che succede nella politica, capito? Quel poco che succede nella politica, peraltro. Certo. Non cambiano, non modificano la situazione di un millimetro, questo è il punto, ha capito? Sono totalmente inutili. Silvia da Padova, Silvia da Padova.
Sono qui.
Silvia, allora, prenda il sopravvento lei, altrimenti Antonio continua.
Senta, lei mi sembra particolarmente felice stasera, o sbaglio?
No, io non sono felice, ma che felice di che? Ma felice
no,
di
si
cosa?
Accalora il
gasato,
si accalora,
no,
cara
non
Silvia.
Interè, ma è uguale, due o tre voti. È un segnale politico abbastanza chiaro, cioè c'è stato
sì,
un braccio
piace
di ferro.
Molto,
c'è stato un braccio. No, ma non mi piace, non è vero, non mi interessa. Ma che vuole che a me cambia qualcosa secondo lei? Stasera vado a dormire più tranquillo, mi entrano più quattrini in tasca, mi diminuiscono le tasse, succede qualcosa del genere? No, per che cosa devo essere contento, Silvia? Mi
no,
scusi,
difatti
per che cosa?
Vorrei sapere cosa la fa felice.
Ma non sono contento per niente, braccio di ferro tra Berlusconi e Fini ha vinto Berlusconi, braccio di ferro momentaneo, una piccola guerra, poi una piccola battaglia, la guerra è lunga, molto lunga. Per cui non sono felice nemmeno di questo, non mi interessa, non sono
affari
miei.
Abbiamo un governo sempre basato sull'illegalità, certo, la bellezza è questa della nostra Italia.
Vabbè, sì, l'illegalità.
Guarda che si addormenta Berlusconi, è stanchissimo
sì,
oggi.
L'illegalità. L'illegalità, no, quello era
l'uomo.
Scalfaro, un altro.
Anche
era Scalfaro.
Ci si è addormentato.
Sì, allora, cosa a parte l'illegalità del governo Berlusconi di cui lei vuole parlare, ma sarebbe un discorso troppo ampio, troppo complicato.
No, c'è un egoismo di fondo micidiale, insomma. Vediamo personaggi alla Calearo che si fanno eleggere.
Ma Calearo è un altro discorso. Calearo, chi oggi ha votato, era stato eletto con l'opposizione, ha votato per la maggioranza, Razzi, Scilipoti, Cesario, come si chiama?
Calearo,
eccetera, ne risponderanno di fronte ai loro futuri elettori se mai si presenteranno alle elezioni.
Certo, questo
è il punto. Poi uno deve avere le prove per dire quello è stato comprato.
Quindi un governo votato con i voti del PD.
Anche con i voti del PD e dell'Italia dei Valori. L'ambulanza è stata utilizzata e non è stata utilizzata per portare a votare.
Certo.
Quelle deputate incinte,
certo,
ma da parte di Future Libertà, cioè per votare la sfiducia, non per portare persone
un
a supporto di Berlusconi.
Ciò nonostante, l'ambulanza è la metafora della caduta di Berlusconi e della giornata che stiamo raccontando.
Berlusconi ha vinto.
Ma chi ha vinto? Ha vinto per tre voti di tre persone elette col centro-sinistra che hanno votato la fiducia al governo.
Si potrebbe discutere anche delle persone invece elette col centro-destra che hanno confermato
la fotografia di oggi è di un Berlusca che si è addormentato alla Camera, stanco morto, che deve bere dei caffè, gli portano le caramelline come le si portano al nonno.
Ma insisti su questa cosa.
Mangia una caramellina, così ti salgono gli zuccheri.
Ma adesso questo non c'entra
è
nulla.
Certo che c'entra.
Stasera sei al delirio. Sei al delirio un delirio anti-berlusconiano.
No, è una
inutile.
Fotografia fotografia.
No, delirio, tre... scusami un attimo, no, delirio no. Anti-berlusconiano inutile, perché oggi, comunque oggi, la si pensi, è evidente che Berlusconi segna un punto a suo favore. Sarà qualcosa di effimero? Segno? Vabbè, è chiaro che c'è, altrimenti sarebbe andato al Quirinale, cioè, a dimettersi, vabbè, invece non si dimette.
Se si fosse dimesso, oggi sarebbe più forte di prima, ma, perché poi Futuro e Libertà gli avrebbe follie, ridato la fiducia e sarebbe più forte.
Titoli del TG3, titoli del TG3.
Decine di feriti e di fermi a Roma per gli scontri tra manifestanti e polizia, cariche di blindati e bombe carta davanti al Senato, cortei in tutta Italia. Il governo ottiene la fiducia alla Camera per 3 voti, il Premier me lo aspettavo, ora apriamo i centristi, Bossi nessun veto. Berlusconi, oggi una vittoria politica, non c'è una maggioranza alternativa, chiuso ogni trattativa con Fini, mi hanno massacrato. Decisivi sì di 2 Fignani e l'assenza di Moffa in polemica con Bocchino, il PDL a Fini ora devi dimetterti, la replica resto al mio posto. Bersani non cambia nulla, nasce il governo Scilipoti-Razzi, ci porterà alle elezioni, polemica con Di Pietro per i voti ex Italia dei Valori a Berlusconi. A Londra un giudice ha accettato di liberare su cazione Assange, la Svezia si appella, resta ancora in carcere il fondatore di Wikileaks. Al processo per la strage della Thyssen, il PM dice fu omicidio volontario e chiede 16 anni per l'amministratore delegato.
Bisogna saper perdere, bisogna saper perdere.
È quello che io dico a Parenzo questa sera, che evidentemente non ha capito che Berlusconi segna comunque un punto a suo favore. Sarà qualcosa di effimero, ma è così. Però, fermi tutti. Vi voglio far ascoltare Scilipoti, il nostro amico Scilipoti.
Lo statista Scilipoti.
Quello dell'agopuntura, il quale dice paese, patria e popolo prima di tutto, prima del partito. È per questo che ho votato la fiducia. Scilipoti, eletto nell'Italia dei Valori, adesso nel gruppo misto.
Oggi noi del Movimento di Responsabilità Nazionale, con il nostro voto, vogliamo presentare e consegnare alla storia una scelta dolorosa e traumatica, ma rivoluzionaria, giusta e significativa, che va oltre il limite della comprensione da parte di alcuni cittadini italiani e di parlamentari presenti in aula. Il Paese, la patria e il popolo prima di qualsiasi interesse di gruppo o di partito.
Beh, fuori dalla Camera c'erano anche dei sostenitori un po' strani a favore di Scilipoti, un centinaio di lavoratori, peraltro extracomunitari alcuni di essi, con uno striscione in favore di Scilipoti contro le banche, l'usura, battaglie che avrebbe fatto lo stesso Scilipoti. Sentite, sentite cosa hanno chiesto questi cronisti ai suddetti.
Salve, siete qui a manifestare per chi? Ho visto, avete uno striscione di chi? Lo striscione è di Scilipoti? Chi è Scilipoti? Chi è Scilipoti? Sapete chi è Scilipoti? Vi hanno dato dei soldi per questo striscione? Quindi questo è un lavoro, stare qui a dare lo striscione? Quanto per stare qui oggi? Quanti soldi? No? Niente soldi. Però non lo sapete chi è Scilipoti?
Non sapevano nemmeno chi era Scilipoti, non si sentiva la risposta.
Paga pure per mettere fuori il cartello, dai, ma è una cosa pazzesca. Cioè, il governo che è nato oggi è il governo Scilipoti.
Guarda, ti annuncio che è la stessa dichiarazione che ha fatto Bersani. Bersani ha detto è nato il governo Scilipoti. Ti voglio fare osservare che hai fatto la stessa dichiarazione di Bersani.
Ma non mi interessa, può essere anche quella di Otelma, perché è un dato di fatto. Può essere anche la dichiarazione di Otelma, non c'entra, ma è un dato. È il governo Scilipoti, Razzi, Berlusconi.
Ma non è così, sai benissimo che non è così.
Ma come non è così?
Il bocchino del giorno. Bocchino del giorno, sigla.
Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta.
Bocchino con quel cognome dovrebbe essere più prudente.
Grande show di Bocchino alla Camera oggi. Dunque abbiamo molte cose da farvi ascoltare. In primis, il centrodestra non è Mediaset e nemmeno Publitalia, rivolto in Berlusconi per la prima volta. Bocchino ha avuto la possibilità in un'aula parlamentare di rivolgersi direttamente al Presidente del Consiglio e di dirgliene quattro.
Signor Presidente del Consiglio, il centrodestra non è un marchio della holding Mediaset, non è Publitalia, non è Promo Service, non è Mondadori, si appartiene al centrodestra per collocazione politica e culturale.
E poi la settimana del centrodestra, ditemi voi se non è lo stesso stile, per carità, poi uno può dire mi piace, le cose che dico e che dice sono condivisibili, se non è lo stesso stile di qualsiasi deputato dell'Italia dei Valori e anche del Partito Democratico. Bocchino.
Noi, signor Presidente del Consiglio, non vogliamo il centrodestra che lei sta rappresentando, non vogliamo un centrodestra che lunedì attacca i magistrati, non vogliamo un centrodestra che il martedì attacca i gay, non vogliamo un centrodestra che il mercoledì attacca la stampa, non vogliamo un centrodestra che il giovedì attacca gli avversari politici, non vogliamo un centrodestra che il venerdì racconta barzellette con bestemmie, non vogliamo un centrodestra che il sabato dice chi se ne frega del Quirinale, non vogliamo un centrodestra che la domenica insulta la Corte Costituzionale.
E poi il ribaltone lo fa lei con i voti dell'opposizione, non siamo noi traditori.
E oggi spera di prendere la fiducia con almeno 10 voti di deputati eletti all'opposizione. Questo è un ribaltone della volontà popolare. Si serve dei voti dell'opposizione, si serve dei voti dell'opposizione per cacciare brutalmente coloro che sono stati eletti in maggioranza.
Va bene, ascoltatore, direi, come, caro come Parenzo, 800 24 00 24, Giovanni da Napoli, buonasera.
Buonasera, buonasera, grazie per la possibilità. Io sono un elettore di Scilipoti, indignato a dir
poco. Un elettore di Scilipoti, un elettore dell'Italia dei Valori.
L'Italia dei Valori, esatto, di conseguenza anche,
dunque, anche
di
Scilipoti.
Tali Scilipoti che io...
Beh, non è, era nel suo collegio elettorale, scusi Giovanni.
No, penso di no, però comunque pure con i miei consensi, il mio modo di fare,
allora?
Comunque io fino a qualche giorno fa fortunatamente non lo conoscevo, in questi giorni ho avuto la possibilità di conoscerlo, ha avuto il coraggio di dire lo fa per spirito della nazione, del
paese, patria e popolo, paese, patria e popolo,
scelta rivoluzionaria.
Incommentabile, perché qua penso nessuno dice che qua stiamo facendo soltanto gli interessi di Berlusconi, perché se cade il governo il giorno dopo lui si deve, ha un problema con la magistratura. Qua siamo tutti quanti abitati su noi stessi per Berlusconi. Io guadagno 1.000 euro al mese, devo pagare l'affitto, la corrente, l'acqua, la...
Beh, adesso questo Giovanni, questo tutti dobbiamo pagare.
La corrente, l'acqua, per forza, è normale, mica solo a Napoli, amico mio.
Qua siamo abitati su Berlusconi. C'è qua tutto il popolo, sembrava che dobbiamo salvare il suo Berlusconi, perché non facciamo una legge che diciamo fai quello che vuoi, basta che ci lasci.
Vabbè, adesso Giovanni, no, lei era partito bene su Scilipoti, sembra che stia scadendo nel qualunquismo più...
Scilipoti, l'Italia dei Valori, che è un partito anti-berlusconiano,
questo è un altro discorso.
Che voto per Berlusconi.
No, Giovanni, questo perché è un discorso ragionevole, questo è un discorso ragionevole, cioè sì, Scilipoti, eletto con l'Italia dei Valori, che è un partito anti-berlusconiano per eccellenza e che adesso invece ha votato per Berlusconi. La ringrazio, Grazie, Michele, sempre da Napoli. Giovanni, si azzittisca un attimo. Michele da Napoli.
Buonasera Cruciani, grazie dello spazio che mi concede. Ascolti, io faccio un po' il temerario, corro il rischio di farla riannoiare come lo spettatore di Padova di prima, se mi è concesso, ecco. Ma d'altronde annoiarsi essendo pagati non è neanche tanto male, che dice? Allora, volevo dirle, a prescindere dalla considerazione specifica dell'evento di oggi, Black Bloc e violenza che c'è stata,
a prescindere, in generale... L'ho messa su quadro mezzo a Roma. Lo dico a prescindere.
No, vabbè, ma io dico...
L'ha visti i titoli dei telegiornali, le immagini.
Ho devastato tutto.
Abbiamo devastato mezza Roma, però vabbè, prescindiamo da questo.
A prescindere.
No. Aspetti, ma
hanno zero partiti.
Posso?
Sì, Michele, prego.
No, non volevo giudicare l'evento singolo, anche perché lei sentirà ogni telegiornale... No, le spiego però. Ogni telegiornale ha la sua versione, evidentemente, ma io prescindo...
Ma quale versione? Perché
Rai 3 parla di incidenti fra polizia e manifestanti, ma non parla di Black Bloc, mentre Rai 1 sì. Io non voglio entrare nel merito, io voglio dire altro.
Però i blindati in fiamme non è che sono andati per autocombustione, amico mio.
Sono d'accordo con lei, ma io dico altro. Mi sembra, in generale, che dai suoi interventi anche passati... La sua opinione rispetto a quello che succede nelle manifestazioni è abbastanza schierata, liberissimo di farlo, però io le dico...
Ma schierata su che cosa? Mi scusi, non ho capito. Schierata
su che cosa? Non è la prima volta, perfetto, in generale non è la prima volta che lei esprime in maniera abbastanza chiara un parere abbastanza negativo su quelle che sono le, non l'ha fatto solo stasera, l'ha fatto anche altre volte, su quelle che sono la temerarietà,
esprimo pareri, scusi un attimo Michele, poi devo dare la linea alla borsa, resti con me. Io esprimo pareri negativi per quello che riguarda le violenze, da qualsiasi parte si manifestino. Dopodiché do giudizi politici sulla natura di una manifestazione. È vero che la maggior parte delle volte sono magari giudizi politici non particolarmente favorevoli a quelle manifestazioni, ma questo non ha nulla a che fare con la questione delle violenze. Berlusconi alla presentazione del libro di Bruno Vespa, giornata intensissima per Berlusconi dopo la fiducia Camera-Senato, colloquio col Quirinale, poi presentazione del libro di Vespa, durata molto più del colloquio col Quirinale, tra l'altro Berlusconi scatenato, fra poco super ospite in collegamento da Strasburgo. Prima però le ultime da Berlusconi, il quale sembra aver detto, non so se è una frase di Vespa o di Berlusconi, adesso
beh, tanto uguale, no?
Nelle agenzie,
sì, simile,
che non esclude una crisi pilotata.
E che cosa vuol dire
pilotata? Crisi pilotata significa una crisi senza dimettersi, credo, oppure con dimissioni e reincarico lampo.
Che teatrino.
E perfini sono un ostacolo, Berlusconi. Perfini sono un ostacolo alle sue ambizioni personali.
Fini e probabilmente anche qualcun altro vedeva in Silvio Berlusconi un ostacolo al raggiungimento dei propri traguardi di carriera.
Trattativa con Futura Libertà ormai è chiusa.
È chiusa ogni possibilità di trattativa con il FLI? Con il partito di Fini sì, anche per il comportamento dei suoi uomini, che è stato un comportamento sempre di grande negatività nei nostri confronti, culminato oggi nel discorso parlamentare di Italo Bocchino.
Bene, 800 24 00 24, altre dichiarazioni di Berlusconi le sentiremo più avanti, ripeto, forse significativa questa qui su una possibile crisi pilotata per cercare di mettere dentro l'UDC, un'ipotesi che finora viene però respinta, almeno a parole fino adesso, dalla dirigenza centrista. Bossi invece oggi ha aperto a questa possibilità, non sarebbe contrario a un ingresso dell'UDC.
Questa è la notizia clamorosa della giornata.
È una delle notizie della giornata.
Perché loro non li possono vedere, i democristiani, UDC, li hanno sempre definiti nel peggiore dei modi. Quindi questo è molto curioso, effettivamente.
Però poi nello stesso tempo Berlusconi dice Casini non ci ascolta, vada avanti da solo. Insomma, cose contraddittorie. Sì. Lo stesso Berlusconi che dice Casini vuole le mie dimissioni, ma io dico no. Insomma, chiediamo
è un uomo che sta affogando.
No, ma chiediamo, lasciamo perdere l'affogamento di Berlusconi, che in realtà oggi ha segnato un punto a suo favore.
Ma è attaccato a uno scoglio bagnato, capisci l'immagine?
Questo non c'è dubbio, Si può governare con tre deputati di
con
maggioranza?
Razzi, ma diciamo anche quali deputati.
A Clemente Mastella, no. Il collegamento da Strasburgo, buonasera.
Buonasera a voi.
Onorevole.
Salve.
Come sta?
Bene.
Lo Ius Cepaloni?
Lo Ius Cepaloni.
Che meraviglia.
Avrebbe determinato altro tipo di strategia.
Come? Da parte di chi?
Clamoroso.
Ma guardi, si va in Parlamento a chiedere la sfiducia quando c'è la certezza che la sfiducia ci sia.
Ah, lei dice da parte di Fini?
No, non soltanto di Fini, tutti.
Dell'opposizione.
Perché poi tutti quanti lo sapendo un po' con Fini, ma diciamo la verità. Quelli che erano con Fini erano persone, parlamentari che erano già appartenenti alla maggioranza, quindi era anche un po' più difficile,
sì.
Ed erano recalcitranti nell'idea di uscire dalla maggioranza. La cosa clamorosa che avviene ciclicamente è quella dei deputati di Pietro, una volta De Gregori, una volta sono i due qua, una volta l'altro là, sembra quasi che, come dire, l'apparente alternatività porti alcuni di Petrizzi a scegliere per Berlusconi quando è il momento opportuno.
La vecchia inimicizia tra Di Pietro e Mastella esce fuori.
Why not?
No, no? È una È una constatazione, non
no,
è
però
una...
è vero che...
Sì, 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 no, questo è verissimo.
È una semplice constatazione.
Però pensa che, pensi che smacco, cioè Berlusconi deve prendere i voti di fuoriusciti dell'Italia dei Valori, cioè anche dal punto di vista di Berlusconi.
No, dal punto di vista di Berlusconi è ottimo.
Ma è clamoroso,
porta
dai.
Con sé, porta con sé quelli che sono stati eletti, sì, sotto il nome dell'anti-berlusconismo.
È come il vampiro eletto presidente dell'Avis, è uguale, scusa, è come mettere un gatto a guardia del ristorante di pesce. Come si fa a prendere i voti di uno che viene dall'Italia dei Valori, no, Mastella? Su via.
Che questo gatto non aveva più la voglia di mangiare i pesci, voleva mangiare altro.
Senta, Mastella, ma torniamo alla domanda iniziale. Sì. Come farà Berlusconi ad andare avanti a questo punto? Cosa può succedere? Mi dica lei.
Dal punto di vista politico c'è soltanto questo. Se voi avete detto, cioè questa frase un po' strana di Berlusconi, faccio una crisi pilotata, il che può portare una forma di mezzo, se eventualmente l'UDC accetta, che è quella di determinare una sorta di discontinuità, si direbbe, ma al tempo stesso garantire a Berlusconi l'essere leader della maggioranza, una maggioranza ricostruita e ricostituita più larga assieme all'UDC.
Ecco, però Mastella, lei conosce Casini da un sacco di tempo, ha condiviso anche alcune scelte politiche con Casini.
C'è il telefono.
Eccetera, eccetera. Sì, adesso...
Risponda pure.
No, non si preoccupi.
No, ma non si sa mai.
Tanto non mi chiamo, sono a Strasburgo.
È a Strasburgo.
Chiamato, è esiliato. Sono eletto, ma non chiamato.
È esiliato a Strasburgo, Mastella. Senta, onorevole Mastella, lei conosce Casini da un sacco di tempo. Ha fatto adesso 2 anni
ma
di opposizione.
È una scelta di far lui, cioè dipende.
Ecco, ma lei pensa da come lo conosce, che dopo 2 anni di opposizione, anche una battaglia verbale, per carità, durissima nei confronti di Berlusconi, adesso può entrare al governo, può partecipare?
Non subito, cioè tenga conto che oramai tutto questo dà oggettivamente, avete detto, una vittoria, diciamo, politica a Berlusconi.
Questo non c'è dubbio.
Prende fiato.
Certo.
Prende fiato. Poi l'altra cosa in cui ha sbagliato l'opposizione è quella di fare la mozione di sfiducia a un mese. A un mese è ovvio che ha consigliato a Berlusconi di recuperare tutto quello che poteva recuperare. Questo mi pare evidente.
Lo shopping, lei dice.
Ma non è manco lo shopping. Io ho spiegato che da questo punto di vista queste cose qua è un po' singolare. Lo shopping lo fanno i parlamentari con se stessi. Io l'ho detto, insomma, 3 anni per 15.000 euro al mese, insomma, è la pensione assicurata e garantita, c'è l'auto shopping, non è lo shopping.
Cioè lei dice che molti hanno fatto questo ragionamento, più
ma
dura il governo.
Quelli che hanno fatto, non è che tranne voglio qualcuno che magari sia possidente, in questo non so qual è la ragione politica specifica, però se uno fa la valutazione di tante cose, cioè si rende conto di come ormai di politica c'è, cioè ben poco. Chi era stato? Caliaro, leader del novismo veltroniano, ed è quello che vota e consente alla maggioranza. I 2 di Pietrizzi erano quelli alternativi allo spasimo, Berlusconi il diavolo, il demonio, Belzebù, e alla fine 2 di questi votano a favore. Ci sono cose veramente molto molto stravaganti, una politica che insomma è una politica un po' molto molto diversa.
Senta Mastella, ma secondo lei le persone che erano state elette con l'opposizione oggi hanno votato a favore del governo, per che cosa hanno scelto questa cosa? Per la propria sopravvivenza personale in Parlamento?
Sì, ma perché questi hanno marginali i loro partiti. Tenete conto che nessuno valuta un elemento e nessuno dice. I partiti dal 94 ad oggi non hanno struttura democratica. Cioè, se tu dissenti dal leader, sei fottuto. Tanto è vero che, come avete visto, ognuno è costretto a far partiti diversi. L'ho fatto il mio per essere stato con Casini, Bertinotti e Cossutta hanno fatto la stessa cosa, Rutelli ha fatto altrettanto, altri ne escono, cioè Fini è uscito. Cioè, i partiti sono a dimensione molto molto personale. Siccome alla fine non c'è neppure il voto di preferenza, mi pare evidente che chi tiene in mano l'articolo 5 che in mano ha vinto, e quindi come tale, quando vai a presentare le liste, se uno ti cancella dalla lista, che fai? Soccombi.
Senta, molti dicono che dopo il voto di oggi però le elezioni si avvicinano, perché alla fine sarà la Lega a staccare la spina.
Ma non lo so, questa storia qua delle elezioni, ho sempre detto che le elezioni non c'erano, per la semplice ragione che hanno tutti paura delle elezioni. Cioè l'opposizione fa il tipo perché non si vada all'elezione, diciamo la verità.
Ma anche Berlusconi però.
Come?
Anche Berlusca non vuole andare all'elezione.
Esatto, perché non c'è un'alternativa vera, secca. Lo vede un leader opposizione contro Berlusconi.
Sì, ma con chi scusi onorevole, ma con chi va alle elezioni oggi Berlusconi? Solo con la Lega? È sufficiente? È sufficiente per vincere?
Con i movimenti meridionali di quelli che vanno costruendosi, quindi alla fine gli può bastare questo.
Noi sud, poi noi nord.
Dipende dal meccanismo elettorale, questo non lo so. però devo dire dall'altro lato non c'è una personalità che è stata scelta. Non è che la personalità va davvero sul Papa Stretti, indica Monti, Draghi, quello con cui va alle elezioni, non a governi che erano governi pasticciati. No, c'è un'alternativa di governo seria ancora non è stata costruita in Italia. Se pensate che uno che insomma ha una sua capacità onirica, è un po' un affabulatore, però si ferma là tutto sommato, non è che può costruire più di tanto, che è Ventola, riesce a mettere paura al PD, cioè certo. Veramente la fine del mondo. Per cui se avanza e va avanti via delle primarie all'interno della concezione, diciamo, dell'alleanza a sinistra, e l'OPA da parte di Ventola viene di fatto, perché più snello, più maturo, sa, insomma, quando i partiti finiscono adesso un po' elefantiaci, come il PD che sta diventando il vecchio PC, ma io vi annuncio una cosa,
mi dica.
Se non si va a votare vedrete che una parte degli ex democristiani all'interno del PD se ne va.
Ma già oggi ci sono alcune dichiarazioni di Fioroni?
Ma se ne va, ma questo io lo so da parecchio, lo va dicendo da parecchio, ma non perché faccio la zingara che indovina il futuro.
Perché ha contatti con qualcuno,
perché
ce l'ha.
Il PD sta diventando il vecchio PC, questa è la verità. E io lo vedo anche a livello locale, dove tutti i dirigenti sono diventati tutti quanti dirigenti, i leader
e dunque
locali,
chi se ne
dirigere il vecchio PC.
E chi se ne va, secondo lei, dal PD, per esempio?
Ma ho detto tutta l'anima un po' democristiana.
Fioroni se ne va sicuramente.
Ma insomma, questo io non le so dire, ma insomma c'è un certo movimento, perché c'è una, come dire, c'è una difficoltà oggettiva che va maturando, cioè il PD come tale non è mai nato nella costruzione dell'idea del PD, quello tra essere un'idea laico, cattolico.
Certo, oggi un'altra cosa che si potrebbe dire, poi do 30 secondi di pubblicità, è questa, che il Partito Democratico non riesce a sfiduciare Berlusconi neppure con l'appoggio di Fini, cioè questa è la cosa clamorosa, perché poi alla fine la mozione di sfiducia è stata presentata all'Italia dei Valori e dal Partito Democratico, poi c'è stata anche la mozione di sfiducia del cosiddetto Terzo Polo, ma non è riuscito ad abbattere Berlusconi PD neppure con l'apporto di Fini.
Bisogna saper perdere.
Allora, con Mastella in collegamento da Strasburgo, dall'Europarlamento, che ci manca moltissimo, caro
siamo
Parenzo.
Stati lì a Strasburgo, lei non c'era.
No, c'era, ma non l'abbiamo chiamato noi.
Non c'era in studio, appunto.
Non l'abbiamo chiamato noi, lo chiameremo a gennaio, però, quando torniamo a gennaio. 800.
Ci sarà, 8... vero?
Certo.
Ci porti anche una foto della piscina di Cepaloni.
È sotterrata la piscina.
No,
ormai.
Come sotterrata? A forma di cuore, è vero?
Sì, ma no. È sotterrato ormai.
Io e Cruciani volevamo farci un bagnetto nella piscina.
Vi posso dare dell'acqua fresca,
scusa, a gennaio, che vuoi fare a gennaio?
No, volevo vedere la foto per poi programmare una diretta da Cepaloni a giugno.
No, certo. Allora,
a 800... giugno volentieri.
Che meraviglia.
Acqua però.
Acqua. 800 24 00 24. Facciamo il gioco dei vincenti e dei perdenti di oggi, Mastella. Allora, chi ha vinto? Berlusconi sicuramente?
Berlusconi ha vinto, effettivamente sì.
Vittoria di Pirro o una vittoria reale, consistente?
Questo dipende, si allarga la maggioranza, una vittoria politica consistente. Se viceversa si ferma là, una vittoria di Pirro e si va alle elezioni.
Che possono anche convenire a Berlusconi, però da un certo punto di vista.
Non lo so, ma le posso dire psicologicamente, uno che tiene in mano il bastone del comando non vorrebbe mai andare al voto, anche quando è convinto di vincere.
Il primo perdente che è Fini?
Il primo, secondo me, è Di Pietro. Tanto è vero che la scazzottata tra Franceschini e Di Pietro a sinistra la dice lunga.
Ma che deve fare Di Pietro? Ha avuto questi due che l'hanno pugnalato alle spalle. Che deve fare?
Mica può fare il moralista rispetto agli altri. Se poi scegli chi coglie, un po' per dirla alla giapponese, e poi non puoi rammaricarti se alla fine scegli Poti o altro. E ovvio,
ma uno che milita per 10 anni,
poi,
ma amico mio, se uno milita
che il PD un po' per polemica rispetto a Berlusconi e un po' soprattutto per polemica rispetto a Di Pietro, vedrete che cos'era nei prossimi giorni. Il governo Berlusconi Scilipoti, questo dirà.
No, lo stanno già dicendo.
Vedrà che accentueranno questo.
Ma è così.
Anche perché c'è la verità, Scilipoti poi non è che insomma dia quest'idea televisiva di un misto di grande simpatia, per cui Scilipoti gli aumenta soltanto un po' di popolarità, quanta simpatia non lo so.
Possiamo dire però è un nuovo, viene identificato in queste ore come un nuovo Mastella, diciamo la verità.
Chi è Scilipoti?
Attenzione, Mastella, sto dicendo per carità,
politiche,
non mi volevo permettere.
anche in maniera controversa, però è così.
Insomma, no, non mi volevo permettere di paragonare, come dire, la storia politica di Mastella, l'incarico che ha avuto, con
Scilipoti,
con Scilipoti, per carità, con tutto il rispetto sia di Scilipoti che di Mastella. Però, siccome lei ha torto, ha ragione, probabilmente ha torto, è stato identificato come quello che tradì Prodi, in questo caso c'è uno che
però questa è una storia, io vi devo inviare, fate un po' di propaganda al libro che ho scritto, Non sarò Clemente, edito da Rizzoli, e vedete che è spiegato matematicamente di come sono stati Turigliatto, i Rossi, e Dini e gli altri, e i miei dolori sono stati in influenza.
Dini è con voi ora, eh?
Che poi con noi chi?
Con voi PDL, voi centrodestra.
Io sono ancora distinto al PDL.
Ma sì, ma è nel centrodestra? O ho perso qualcosa?
Certamente, voglio dire, sono del centro, resto del centro, non è che adesso...
Dini domenica era in prima fila all'Eur, allora, con Cichitto e
sono altre cose.
Ho detto io che ha fatto questa scelta, per l'amor di Dio.
Senta, non lo
sapevo. Che poi nacque politicamente sulla mia vicenda di natura personale, ho visto le mani qualcuno all'esterno del Parlamento, che poi qualcuno che si lamenta della giustizia rispetto a Berlusconi, e io che lavoravo assieme a conciliare politica e giustizia, sono stato fregato da quelli che oggi sono contrari a Berlusconi, ma con pazienza.
Vabbè,
insomma,
senta, Mastella, cosa si vuole, allora, primo volta. Sconfitto di Pietro, il secondo sconfitto?
Beh, onestamente c'è sconfitto anche Fini.
Certo.
C'è sconfitto anche Fini.
Che voleva dare una spallata, no? Voleva dare una spallata.
Fini, però anche un po' amareggiato, secondo me sconfitto con un grande amarezza, per la semplice ragione che secondo me fino alla fine non credeva che Moffa e magari anche una delle due donne avrebbero votato contro.
Cioè, anche, c'è un'altra cosa paradossale, no? le donne su cui si è molto discusso in questi ultimi mesi, bistrattate, l'immagine della donna che dà Berlusconi, due donne di Futuro e Libertà, che ha fatto una propaganda pazzesca su questo fatto delle donne, del rapporto di Berlusconi con le donne, due donne votano sono venute meno a Futuro e Libertà. Questo è un bel simbolo.
Bisognerà capirne le ragioni politiche profonde. Sofia Ventura, Fare Futuro, avevano costruito tutta una letteratura sulla donna usata.
Donne alla fine non tradiscono Berlusconi, diciamo così. Ci sono anche le minacce alla Polidori, lei ne sa qualcosa di minacce, Mastella? Anche lei, insomma, ricevette diverse.
No, questo non lo so, a me sembra minacciato, li mandavo a quel paese, quindi non è che me ne regala nulla.
Vabbè, dunque, non primo sconfitto di Pietro.
Un linguaggio colorito rispetto a queste cose. Però conoscevo la Silguini è stata anche un po' un periodo con me.
In che senso?
Nel periodo in cui c'era l'UDR, quando facevo con Cossiga e altri, poi dopodiché svernò da me, poi era stata, mi pare, eletta con la Lega, poi svernò un po' da me, poi dopo andò con Enne, poi dopo
articolato.
Col PDL, poi dopo così. Quindi quando ci sono questi itinerari un po' molto controversi a zig zag, e allora è sempre una cosa complicata.
Era a rischio.
Sì.
La Polidori invece pare che qualcuno sospetta del ruolo del marito, che è grande amico di Berlusconi, il Cepu, queste robe qua, chissà. Poi.
Il Cepu c'era pure prima, quindi non capisco come all'improvviso, insomma, uno vada all'università a fare gli esami o a tentare di recuperare esami. Lo faccio l'ultimo giorno e non nei giorni precedenti, sono cose singolari. Detto questo, insomma, io ho detto che io sono arrivato 30 anni fa, che ero peone, e c'erano i peones. Vero che dopo un po' di tempo diveni quasi al feci capo di peones, quindi come tale, anche se contavamo un cazzo, però insomma eravamo capo di peones.
Ci sono ancora i peones.
Ma noi avevamo una nostra dignità, un nostro stile, a parte il fatto che poi di questa... come dire, apparenti inguardabili prima Repubblica, i passaggi di campo da una parte
erano
pochissimi, non avvenivano,
erano pochissimi,
non c'erano, c'era all'interno della DC alcuni cambi di casacca, una corrente all'altra, ma che uno cambiasse da DC a PSI, DC,
no, era
un po'
quasi
non c'erano,
molto raro, molto
perché
raro.
Oggi invece è una cosa proprio come
liberi
dire,
tutti, liberi
normale.
Tutti, grazie a Mastella,
buonanotte.
Bisogna saper perdere.
Sempre si può vincere, ed allora cosa vuoi? Se tra noi due avessi scelto invece te, ora te lo giuro che in silenzio sparirei.
L'apertura di Berlusconi all'UDC, la crisi pilotata.
Com'è ridotto?
non esclude, per venire incontro alle richieste dell'UDC, che si possa eventualmente parlare anche di una crisi pilotata, se ce ne saranno le condizioni.
Interpretazione assolutamente aderente alla realtà.
Ma per tutti c'è sempre un giorno di sole.
Cosa significa la parola crisi pilotata? Crisi pilotata è un'espressione che si utilizzava moltissimo nella Prima Repubblica, ma ce ne sono state diverse di crisi pilotate. La crisi pilotata significa le dimissioni ma immediato reincarico sulla base di un accordo politico precedente a questa immediata dimissione. Vabbè, è così.
Governo eletto con una grandissima maggioranza, crisi pilotata, un po' di UDC, un po' di Scilipoti, un pizzico di Razzi.
Abbiamo la 7, no? TG1 abbiamo? TG1, titoli.
Il governo incassa la doppia fiducia, ampia al Senato, per 3 voti alla Camera, Future Libertà perde pezzi, tensione in aula. Berlusconi da Napolitano, vittoria politica, confine chiuso, ora allarghiamo la maggioranza, rifletterò su una crisi pilotata. Fini, non lascio presidenza Camera, Bersani, vittoria di Pirro del Premier, Casini, Berlusconi, governi o voto, Bossi apre all'UDC. Guerriglia a Roma, teppisti all'assalto, 90 feriti, devastato centro storico, Sassi contro forze dell'ordine, auto e blindati distrutti. Concessa la libertà su cauzione a Julian Assange, il capo di Wikileaks resta ancora in carcere perché la Svezia fa appello. L'Italia al freddo, nevica da 20 ore sulle coste adriatiche e il maltempo continua a flagellare anche Stati Uniti ed Europa. Regali tecnologici per chi può spendere qualche euro in più, le ultime novità nelle cure termali a Milano, il presepe meccanico del 1920.
Bisogna saper perdere, bisogna saper perdere.
Allora, certo, è abbastanza difficile. Io ancora credo che sia impossibile che un partito come l'UDC possa entrare nella maggioranza. Credo che ci sono delle schermaglie, adesso si inizierà una trattativa, quello che volete, però penso sia impossibile. Anche perché io non dimentico che un paio di mesi fa Bossi, nei confronti di Casini, certo, utilizzava, perché da poi in politica tutto è possibile, tutto si ricompone.
Mai un caffè.
Non c'è tra l'altro quell'inimicizia personale che c'è tra Fini e Berlusconi, tra Bossi e Casini. Non c'è, c'è una divergenza politica anche abbastanza profonda su alcuni temi.
C'è una diffidenza di fondo, però, verso i democristiani.
Però i due, sì, d'accordo, però i due, insomma, non si odiano come Berlusconi e Fini. Non c'è quell'odio personale, quel tipo di rapporto ormai sfibrato. E vi faccio ascoltare quello che Bossi diceva di Casini.
Sei uno stronzo. Durante le interviste, Casini come quelli che non potendo avere meriti né qualità, insulta gli altri.
Bisogna saper bene.
Io però vorrei farvi ascoltare l'inizio, se non l'avete sentito. Adesso si dice dovrebbe entrare in maggioranza l'UDC, anzi forse crisi pilotata. Dunque, Casini in maggioranza con chi diceva di lui?
Casini è uno stronzo. Casini come quelli che non potendo avere
Donatella da Roma, buonasera. 800 24 00 24, questa è la Zanzara post voto, post B-Day, concluso
regole,
con una vittoria di Berlusconi. Questo B-Day, vittoria di Berlusconi.
Pirro.
Vittoria di Berlusconi, Donatella da Roma.
Di Razzi.
Io lo dico, ma me ne frego di Berlusconi, ma è una vittoria di Berlusconi.
Ma io me ne frego, figurati se mi interessa, neanche della sinistra mi interessa.
Appunto.
Ma è un governo che sta in piedi con delle stampelle.
Non c'è dubbio, però oggi ha vinto Berlusconi. Non c'è dubbio.
Adesso arriva anche Casini, poi Bossi, che è un pappocchio.
È vero,
assoluto.
Ma ha vinto Berlusconi oggi? Oggi ha vinto Berlusconi.
Ma formalmente, tre manine in più.
Ammettilo.
Ma sì, ma figurati,
ha vinto Berlusconi o no? Oggi
ha vinto Berlusconi.
Donatella da Roma, buonasera.
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 Dica.
Io, Cruciani, penso che quelli da lei definiti teppisti e manigoldi hanno lo stesso diritto di esprimere con pari violenza e forza mediatica il dissenso a questo tipo
senza
di politica parimenti violenta ed opprimente. Ritengo che tutto questo fosse prevedibile ormai. Tale elenco,
cioè,
denuncia la non lungimiranza dei nostri politici.
Ma lei sta facendo un discorso che ha scritto,
un
no?
Proclama.
Esattamente.
Ah, bene, si capisce? Beh, sì, insomma, si capisce.
Mettere a sacco il fuoco Roma è il minimo che ci si potesse aspettare, visto che i nostri governatori hanno messo in questo paese in braghe di tela.
Ambulanza? L'ambulanza che ha portato i deputati oggi al voto è pregata di andare. Dove si trova, signorina, scusi?
Dove sta lei?
In che zona si trova?
Nello stesso posto.
No, a Roma, ma in che zona esattamente?
Allora, a Roma
grande.
A Roma.
Ma no, sono accanto a lei, perché se prendono me portano via anche lei.
Guardi cara, io non do fuoco alle auto della polizia, francamente. E siccome le auto della polizia non per autocombustione non esplodono, quei 4, 40, 39 imbecilli, teppisti, criminali e devastatori che hanno messo a ferro e fuoco
questa
la città.
Questa è la mia definizione.
Ma io su questo purtroppo io concordo. Ma quale politica? Ma come parla?
Allora,
ma non usi un linguaggio parabrigatista.
Donatella.
Questo è un linguaggio davvero
parabrigatista. Lei è un terrorista.
Donatella, quello che io le vorrei far
ma lei
capire.
Si rende conto?
Le vorrei far capire che quello
non
che azzardi. Quello
le non vorrei... gente... a vilipendiare le persone che vogliono intervenire.
Ma che c'entra vilipendiare?
Vilipendiare chi devasta una città e dà fuoco alle auto della polizia,
beh,
certo.
I nostri politici hanno devastato il paese.
Ma che c'entra?
Ah, quindi legittima la violenza.
Donatella, Donatella, mi scusi un attimo, Allora, la questione è molto semplice. Qualsiasi cosa possa accadere all'interno del Parlamento, qualsiasi cosa, anche le cose più brutte che abbiamo visto, le scene di rissa, gli insulti tra i deputati, eccetera, eccetera, i passaggi da uno schieramento all'altro, eccetera, qualsiasi cosa sia avvenuta all'interno del Parlamento, le assicuro, perché quelle persone un po' sono le conosco, ci parlo ogni tanto. Qualsiasi cosa possa avvenire all'interno del Parlamento non c'entra assolutamente nulla con la volontà precisa, la volontà studiata, organizzata di mettere a ferro e fuoco una città. Le
ma
assicuro
non
che non c'entra niente. Ma chi non è lungimirante?
I nostri politicanti non
ma
hanno
quello che c'entra
che sarebbe successo questo.
Ma non lo, quello è un altro discorso.
C'è una maggioranza,
ma non c'entra niente.
La questo governo l'avete
ma che c'entra?
Sì o no?
Ma
l'avete capito sì o no che c'è una maggioranza della popolazione di questo paese?
Ma questo
che non
chi
vuole?
Lo decide? Donatella, queste cose qui, per fortuna.
Che dica il Parlamento è nemico. È falso, è come ha detto lei prima, sta sulle stampelle questo governo.
Sì, Donatella, questo può darsi, questo è un discorso che si può fare.
Ma ci stiamo prendendo in giro,
ma questo cosa
sulla nostra pelle.
Donatella, si calmi, perché questo non ha niente a che fare con i teppisti. E questo può essere un suo giudizio politico sulla situazione del governo.
Ma è un risultato di questo governo.
Ma lei si sbaglia, lei si sbaglia su questo. E si sbaglia di grosso. Sono dei teppisti, dei criminali e dei devastatori. Punto.
Non c'è dei devastatori parimenti ai nostri governanti.
Vabbè, chiama l'ambulanza, basta.
Ma come si fa?
Basta, chiamiamo l'ambulanza, mi sono scocciato di queste cose. Chiamiamo l'ambulanza e basta.
Stia calma, stia calma.
Non se ne può più, perché lei continua a non capire. E come si fa a non capire una cosa così elementare? Quello che è successo oggi per le strade di Roma, le immagini che stiamo vedendo di 300, 400 persone armate con bastoni, con i caschi, con i cappucci. Stia zitta un attimo.
Era armata, ma lei ne ha viste sulla
testa. La Guardia di Finanza è armata, certo che è armata, Donatella. Certo che è armata la Guardia di Finanza. C'è anche stato un finanziere che a un certo punto ha estratto la pistola, ci sono delle sequenze drammatiche.
Guardi che non siamo, signora
la Guardia di Finanza,
ma non siamo nel Cile di Pinochet, signora, non siamo nel Cile di Pinochet.
Non sento neanche, non sento più nulla.
Allora, scusi, signorina, non siamo nel Cile di Pinochet. C'è un governo
certo.
Come dice? Se è più o meno, ci vogliono almeno tre unità in zona, tre unità di ambulanza.
Donatella, se ci dà.
Se i termini di paragone sono gli estremismi. Certo.
Donatella, se lei ci dà però le coordinate, facciamo convogliare sul posto più di un'unità.
Sì.
Una mongolfiera.
Perché non è sufficiente una sola unità.
Voi ci vuole una mongolfiera per mettervici dentro tutti e farvi volare nel cosmo, perché assolutamente improbabile.
Torniamo
da queste
usciamo dagli scherzi e dalle prese in giro.
Questa signora purtroppo parlava sul serio.
Purtroppo lei parlava sul serio, cioè il punto è questo. Peraltro nessuno si è azzardato.
È arrivata nel paradosso di farmi difendere il governo, capito?
Ma che c'entra? Qui non c'entra il governo di centrodestra.
La maggioranza, che è una cosa incredibile. Un governo democraticamente eletto con i voti di Scilipoti, Razzi e...
Ma questo non c'entra niente, adesso stiamo parlando di un'altra cosa, di quello che è successo per strada.
Per strada è uno scempio. Come mai a Milano non è accaduto nulla? come mai nelle altre piazze italiane non è successo niente? Come mai a Roma 40 persone hanno messo a ferro e fuoco
più
la
di
città?
40 persone. Vabbè, 40. Allora, dopo il nostro scontro con la signorina Donatella, direi di sentire, no, sentiamoli dopo ai titoli della 7. Voglio altri ascoltatori, la situazione è abbastanza calda. Cosimo, provincia di Matera.
Cruciani,
buonasera, 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 signor Cruciani,
Davide Palenzo, buonasera. Niente, io ho ascoltato il vostro colloquio con la signorina, ma mi sembrate più che altro lei, Cruciani, mi sembra spesso.
Ma sai che è sempre lo stesso questo? È sempre lo stesso.
Ogni tanto mi sembra un moscerino più che una zanzara, perché se lei usa lo stesso... questi termini, se lei usa questi termini nei confronti dei quattro tempisti,
è sempre lui, secondo me.
Ma è sempre lei?
Cosimo, lei ci vuole fregare un'altra volta.
Pronto, mi sente Cruciani, Giuseppe?
Sì, la sento, ma secondo me lei è lo stesso ascoltatore pugliese che stavolta si è spacciato come Cosimo dalla provincia di Matera?
No, si sta sbagliando, Cruciani, io non chiamo alla zanzara da quasi 2 mesi.
Ma guardi, ho dei sospetti, comunque vada avanti Cosimo. No,
mi sicuro dicendo, di chiamarsi Cosimo?
Mi sembra da questa trasmissione ogni tanto un moscerino più che una zanzara, perché per esempio io avrei gradito la stessa veemenza, la stessa forza, lo stesso giustizialismo quando si parla di quei parlamentari sottosegretari collusi con la camorra, con la mafia. Indagati voi subito ergete il muro del garantismo e poi invece con i 40 straccioni sono teppisti che
sono due cose molto diverse, caro Cosimo. Dobbiamo paragonare le nostre reazioni rispetto a personaggi che sono stati indagati o che sono sotto processo per collusioni con la criminalità organizzata rispetto a manifestazioni violente di piazza. Sono due piani completamente diversi. Non c'entra assolutamente
nulla. Da condannare con la stessa.
Ma non c'entra niente, ma sono imparagonabili, non c'entra assolutamente nulla. Spesso le questioni giudiziarie sono peraltro più complicate rispetto ad un sasso tirato in fronte a un finanziere. Lei lo capisce bene, no? Cioè ci sono le persone che si difendono, che si dicono innocenti, poi noi parliamo anche di opportunità politica in alcuni casi, sulle dimissioni o no, c'è chi è d'accordo, c'è chi non è d'accordo, sono tutte cose di cui si può discutere, è inutile che poi ci nascondiamo. Stiamo parlando soprattutto del caso Cosentino oppure del caso Verdini all'interno del PDL. Possiamo avere idee diverse, le persone, gli indagati o le persone sotto accusa si difendono, eccetera, eccetera, ma qui stiamo parlando di sassi, le stiamo vedendo l'immagine adesso al TG1 di persone che prendono una camionetta dei carabinieri e la riempiono di sassi, San Pietrini,
incendiano le macchine,
ma di che parliamo?
Cosa c'entra,
di cosa stiamo
questo
parlando?
Con l'antiberlusconismo?
Io non sto giustificando questi.
No, lo so, ma lei dice dovremmo avere lo stesso atteggiamento, ma che c'entra lo stesso atteggiamento?
Comunque,
ma sono due cose diverse.
Cruciani, lei questa sera una piccola risposta a questi atteggiamenti, diciamo, delle teppiste l'ha data, cioè lei ha detto prima, poc'anzi, circa un'ora fa, ha detto tanto pure che protestano, nessuno li ascolta. Beh, magari
no, ma non ho detto, stavo parlando di un'altra cosa, stavo parlando
un po' di...
No, stavo parlando di un'altra cosa, lei ha mischiato due cose diverse. Io ho detto semplicemente le manifestazioni pacifiche, stavo parlando, le altre manco le considero. Le manifestazioni pacifiche sono, per carità, super legittime, secondo me non cambiano niente rispetto al risultato che si vuole ottenere. Per quello che riguarda invece gli altri, ho detto arrestateli dal primo all'ultimo, punto.
Sì, ma magari le manifestazioni, se riuscissero ad incidere un po', magari si eviterebbero pure questi casini.
Quella è un'opinione, si può discutere, eccetera. Secondo me non risolvono nulla, anche perché spesso nelle manifestazioni ci sono le proteste, ma non le proposte. E torniamo con lo Zanzara Party di questa sera, 20:19, 800 24 00 24. Il signor Mario ci chiama da Roma, buonasera signor Mario.
Sì, salve, buonasera.
Buonasera, dica.
Allora, intanto io qui, Parenzo... marca male, credo che lo cancellerò dai miei amici di Facebook.
Ne farò una ragione, amico mio.
Ce ne faremo una ragione.
Mi piace sorprendere. Ve la farete plurale, quindi va bene. Senta,
non mi riguarda la cosa. Cioè, lo cancelli certo.
Va bene.
Certo. No,
se quello ne farà
che
una ragione.
Quello che volevo dire io, allora, guardi, molto brevemente cercherò di essere sintetico. In ogni caso, quello che è accaduto oggi è la diretta conseguenza, a mio modesto avviso, di ciò che si è tentato e si è riuscito pervicacemente a produrre, che è questo acuirsi della come posso dire, della tensione sociale, della tensione sociale. Cioè ci sono state tre manifestazioni in 10 giorni e tutte facenti riferimento ad una specifica parte politica più o meno ad ampio spettro, ovviamente, in ogni caso.
Cioè, Mario, quindi, lei vuole dire che
adesso, no, io voglio dire che c'è un passaggio ulteriore.
Fini, negli incidenti di oggi, no?
Certo, sì, certo.
No, no, scusi,
certo,
Mario, Mario, sì? abbia pazienza, Mario, adesso siamo seri.
No, no, cioè, io sono serissimo, guarda, ecco, io ho fatto
che gridare, io spesso ho affermato una cosa.
Quindi no, le parlo, ma
lasci perdere, non mi interessa se lei dove ha militato, nel MSI, in AN, eccetera. Però io devo dire una cosa: se è vero che gridare al regime, dire che il governo sono una massa di manigoldi che andrebbero cacciati per il bene del paese, perché altrimenti l'Italia va in rovina, eccetera, eccetera, sicuramente può ispirare la mano di qualche pazzo, o comunque può creare una situazione di estremismo. No? Non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Però attenzione. Gli incidenti di oggi, per opera di 400-500 persone pianificati evidentemente, certo, da giorni, certo, se non da settimane, nulla hanno a che fare con il dibattito politico, no, che sì, è naturalmente molto aspro, ma che
i conti della serva li fa anche lei, ma secondo me lei li fa anche meglio di me. Allora io voglio dire questo: c'era una spasmodica attesa sull'auspicata caduta del governo Berlusconi, sì, oggi. Sì, non è un caso che oggi sia verificato questo, perché l'attesa, se lei legge il blog di Generazione Italia, lei leggerà delle cose che nemmeno il blog di Grillo legge lei.
No, ma questo sicuramente ci credo.
E allora voglio dire,
però Mario, mi scusi, lei sta dicendo che Fini ha armato i teppisti con i bastoni.
No, non direttamente, momento.
Ci mancherebbe altro, insomma, lei se lo ricorda Fini quando era a Genova, no? Quando era a Genova Fini,
e come no,
la presenza di Fini in questura a Genova, eccetera. Vabbè, ma al di là di questo, Fini poi è cambiato, è molto cambiato, però.
No, è molto cambiato.
Addirittura passare dalla parte dei teppisti di strada, non mi pare.
No, che lui abbia piani, ma si figuri se io che mica sono impazzito. Però voglio dire che Fini, intelligente come una faina, perché questo gli va riconosciuto, io gli ho sempre riconosciuto.
Beh, insomma,
Fini, intelligente come una faina.
Proprio oggi non si può dire.
Beh, infatti oggi non si può dire. Però sapeva esattamente quello che sarebbe accaduto, e da ieri
Ma certo, Mario, guardi, io non lo so, io delle dinamiche interne, guardi, scusi Mario, delle dinamiche interne all'ordine pubblico, perché poi arrivano sempre molti messaggi, vi accorgerete tra pochi giorni che in realtà questi teppisti sono degli infiltrati delle forze dell'ordine, sì. Tutta questa dietrologia che fa parte, come al solito, del bagaglio e degli antisistema, di quelli che pensano che dietro ogni cosa ci sia una sorta di regia occulta, sì, che sta lì per far scatenare la protesta di piazza e dunque poi reprimere quali leggi o quali provvedimenti far passare. Io penso che tutto questo sia ridicolo, assolutamente ridicolo, come ridicolo però penso che sia il solo sospettare che le parole pur forti utilizzate da Fini e dai finiani nei confronti di Berlusconi abbia potuto ispirare qualcuno per strada. Insomma, francamente Mario, questo non lo credo.
Davvero?
No, credo però su una cosa le devo dare, non dico ragione, ma posso concordare. Cioè il continuo gridare, il continuo appellarsi al pericolo di questo, rappresentato da questo governo, l'Italia che va in rovina se resta Berlusconi o se resta questo governo, il creare una sorta di attesa messianica sul fatto che se o Berlusconi cade oppure l'Italia è rovinata, è il disastro, questo qua certamente può creare un clima di tensione, d'accordo, però tra il clima di tensione che può suscitare aspettative, può suscitare anche la protesta legittima in piazza di associazioni, movimenti e, ripeto, 500 black bloc che prendono a sassate i carabinieri, secondo me c'è comunque una differenza forte che va rimarcata, perché, ripeto, una cosa è la protesta forte di piazza, su cui uno può dissentire, io dissento spesso, una cosa sono 500 teppisti organizzati che mettono a soqquadro una città, e lo avrebbero fatto comunque, anche se Berlusconi fosse caduto.
Ma questi non sanno neanche chi è Razzi e Scilipotti, ma non sanno probabilmente neanche chi è la Polidori, cosa vuoi che sappia? Questi qui sono venuti qui sapendo che c'era, hanno letto sui giornali, zona rossa, oddio buono, organizziamoci, appena vedono una zona rossa sono come i tori, si organizzano, arrivano qui e fanno casino, ma poteva essere qualsiasi cosa.
però su una cosa Mario ha ragione.
Ma
su
no,
una
ma che clima.
Però su una cosa
l'attesa
Mario
messianica, anche i giornali sono settimane che raccontano non l'attesa messianica, ma quello che è questo governo appeso a un filo, a un razzi qualunque, appeso a un razzi qualunque.
Mario, vuole concludere?
Sì, guardi, volevo anche dire, ma lei le pare il caso? Io sono un appassionato di riviste economiche, quindi gli inserti, i libri, eccetera, me li mangio tutti. Ieri mi è capitato l'inserto economico di Repubblica, per dire, diverso da quello del Corriere della Sera, l'inserto economico di Repubblica in prima pagina attaccava Berlusconi in maniera una cosa incredibile, un giornale che dovrebbe occuparsi, cioè lei capisce che è tutta una serie di concause.
Ma che ha scritto provoca... adesso non mi ricordo che ha scritto,
guarda, che io scritto? Ce l'ho in mano adesso, quindi adesso
ma su che cosa, su Putin, su che cosa, immagino, su tematiche economiche.
No,
su tematiche economiche immagino
legate... No, guardi, io se lei ha 3 secondi di pazienza le spiego quello.
Vabbè, Mario, lei lo cerchi intanto, andiamo da un altro c'è. Mario, da un altro Mario a Venezia. Mario, resti con noi. Mario da Venezia.
Pronto?
Sì.
Sì, sono qua.
Ah, ecco, l'ho trovato anch'io. La Repubblica, Affari e Finanza, le grandi opere di Berlusconi. Per i 4 governi del Cavaliere, il rilancio delle infrastrutture doveva essere il volano della ripresa economica. In realtà il fallimento è totale. 10 anni della legge obiettivo risulta completato solo il 20% dei lotti. Vabbè, questa qua è un'analisi.
È una notizia.
Probabilmente corretta, un'analisi probabilmente corretta delle grandi opere annunciate da Berlusconi, che fino adesso sono state realizzate solo per il 20% dei lotti, che pure non è male, sì, dico no, io, per i ritmi italiani. Comunque,
di opere,
non mi pare una cosa... particolarmente insomma è nel solco di Repubblica, non mi pare non c'è nulla di cui scandalizzarsi. Mario da Venezia.
Sì, pronto?
Dica Mario.
Ieri sera l'ho sentita che si chiedeva e oggi l'ho scritto, si chiedeva ma come faranno mai a ritrovarsi a fare per caso un governo e considerato tutte le cose che si sono dette, e questo mi ha stupito. Io la trovo un falso ingenuo.
Ma lei sta parlando di Bossi e di Casini?
Stavo parlando di Fini, Berlusconi, Fini
Ma infatti secondo me non è possibile.
Non è possibile, ecco, io volevo ricordare che Bossi...
Non è più possibile secondo me, non è più possibile.
Certo, ora non è più possibile, ma nel 94, se noi ci fossimo telefonati dopo che Bossi aveva sfiduciato Berlusconi...
Probabilmente avremmo detto le stesse cose,
avremmo detto le stesse cose. Sì,
però sono cose. Passati, però scusi un attimo Mario, dal litigio tra Bossi e Berlusconi datato fine 94... sono passati 16 anni oggi. Alla riconciliazione tra Bossi e Berlusconi sono passati credo circa 4-5 anni la riconciliazione avvenne credo nel 99-2000
del 2000, con una differenza di età di Berlusconi, tra l'altro, che non è una battuta ingenerosa nei confronti del Premier, ma c'è una differenza di età di un uomo che non è che potrà continuare a fare politica per i prossimi 15 anni, no? Quindi c'è un contesto che è completamente diverso.
Il contesto è diverso, poi è vero che probabilmente se Bossi se ci fossimo trovati qui a discutere nel novembre del 94 avremmo detto figuriamoci, mai più Bossi andrà con Berlusconi, ci sono voluti anni.
Gli ha dato del mafioso di Arcore.
Sì, però no lei ha ragione, però c'è una cosa da sottolineare, Mario, cioè Bossi e Berlusconi, che vengono da ambienti molto diversi, hanno in comune una cosa: uno è nato a Milano, quartiere Isola, l'altro nei dintorni.
Questo è
ora
vero.
Questo per farle capire che c'è un filo comune che unisce in fondo Bossi e Berlusconi, oltre a tante altre cose, qui non ci sarebbe il tempo di spiegarle.
Tra
Fini e Berlusconi c'è di fondo una incompatibilità che si trascina forse dalla metà degli anni 90, per non dire dall'inizio, una sorta di diffidenza che è di gran lunga superiore a quella che Bossi aveva nei confronti di Berlusconi nel 94. Fondamentale nota dell'ufficio stampa della destra, caro Parenzo.
Cosa hanno scritto adesso?
L'ufficio stampa della destra, movimento guidato da Francesco Storace, per carità, rispettabilissimo, anche molto simpatico, come sai, rende noto che c'è stata una affettuosa telefonata di congratulazioni di Francesco Storace al presidente del Consiglio di Silvio Berlusconi.
Una notizia clamorosa questa.
Punto. Ma cioè rende noto l'ufficio stampa della destra con tanto di fax, carta, eccetera.
Che c'è stata una telefonata affettuosa.
Un'affettuosa telefonata di congratulazioni di Francesco Storace al presidente del Consiglio.
Nelle redazioni dovranno assolutamente ripaginare il giornale ora, no? Fermate le rotative nelle redazioni.
Pazzesco. 800 24 0024. Stasera non abbiamo ascoltato il titolo della 7, forse
no.
Più avanti.
Lo
so, mi sono dimenticato.
Abbiamo ascoltato però Minzolini.
TG1, vabbè, normale.
No, insomma, TG sobrio.
era piuttosto sgasato, sì, diciamo, sono molto gasato.
Spaccata Futuro e Libertà, spaccata
sono
Futuro
usciti,
e Libertà.
Sono usciti in tre.
Sono usciti in tre, come spaccata?
Forse due. Vabbè, io però vorrei mettermi in collegamento con una persona.
Sì, chi è?
E fra poco te lo dico. Si tratta dell'onorevole Gaglione.
Gaglione.
Onorevole Gaglione, il super assenteista, ex PD, adesso Noi Sud, il quale oggi, nemmeno oggi si è presentato. Fatemi sentire.
Three. This is a free message. The customer you called is not available.
È buona
questa
inglese però, eh?
Eh beh, la segreteria telefonica di tre, certo. Eh? Se non è buono l'inglese di tre.
Cassette.
Niente, non c'è, è spento il telefono. Dov'è? Era un congresso di cardiologia a Roma, perché lui ha detto di preferire.
Ma questo mi si è fatto leggere per farsi i cazzi suoi. Scusa, sì, voglio capire. Sì, per... non ho capito.
E non si dimette. Cioè, e non si dimette. L'onorevole Gaglione, il quale oggi non ha partecipato nemmeno al voto.
Neanche oggi. La giornata, l'unica giorno in cui conta tutti ci vanno, perché si fanno ripetere dalle telecamere.
Anche con l'ambulanza.
E tu sei sicuro che anche con l'ambulanza, cioè, ad un governo.
Niente, non c'è niente da fare.
Gaglione.
Vabbè, Mario da Roma era in collegamento con noi.
Concludere. L'onorevole Gaglione o Gaglioffone, non ho capito bene.
No, Gaglione.
No, quello che volevo, l'articolo a cui volevo fare riferimento era ultimi consigli di Goldman Sachs, disinvestire dalla borsa italiana. Poi lei legge l'incipit, le prime quattro righe, sì. Quando in una riunione a New York dai principali gestori del mondo all'italiano che lavora da anni a Londra viene chiesto in maniera scherzosa come va il bunga bunga da voi? Allora vuol dire che il fondo è stato toccato. Poi lei legge tutto l'articolo e vede i paragoni che si fanno con gli altri indici borsistici, tutto giusto, le matricole che faticano a quotarsi e che decidono magari su altre piazze di andare in quotazione, ma no, Goldman Sachs non ha detto niente di tutto questo. Cioè,
Mario vuole dire, Parenzo, su questa ragione che in molti articoli si mette in mezzo Berlusconi anche quando non c'entra niente.
Vabbè, ma è facile che nelle cancellerie europee si parli di
ma in questo caso le cancellerie europee non c'entrano niente.
Nelle associazioni finanziarie.
Un'ultima cosa e vi lascio. Allora, io ricordo con la perfezione una puntata di Ballarò nella quale c'era un analista di Fitch che doveva parlare di dati macroeconomici eccetera. A un certo punto Fini e Casini, Fini rivolto a Floris disse: ma chi è sto Fitch? Lo conosce solo lei. Nell'ilarità generale Casini ha taciuto, non so se perché non conoscesse nemmeno lui Fitch. Cioè, io voglio dire, devo dare il portafoglio mio in mano a Fini, che non sa chi è Fitch, non lo saprà tanta gente, ma non è legittimo che lo sappia io potrei anche non saperlo, ma che non lo sappia lui proprio no.
No, Mario, però mi pare leggermente antifiniano.
Sì, solo un tantinello.
Però va benissimo, ha espresso le sue opinioni con molta pacatezza, devo dire, e dunque va bene. Grazie, Mario, ma anche se l'avesse espresso in maniera violenta sarebbe andato bene. Qui accettiamo tutto, abbiamo accettato prima l'intervento di persone che hanno giustificato gli incidenti di oggi, per cui insomma. Davide da Roma,
troppo
buonasera.
Troppo liberali alla fine.
Davide.
Buonasera, Cruciani, senta, spengo la radio.
Ecco, meglio, sì.
Allora, no, io ho chiamato perché circa un'oretta e qualcosa fa, lei parlando con un ascoltatore che diciamo che se l'era un po' presa con questi volta Cabana dell'ultima ora, lei diceva, sempre un po' pervaso dalla sua voglia di credersi di vivere nel mondo migliore in assoluto, quindi descrivendo qualcosa di altamente democratico, forse avviene negli altri paesi, diceva che queste persone qui verranno in futuro poi, come dire, sfiduciate loro stesse dagli elettori, ecco, no?
Sto dicendo, giusto? Davide, una cosa molto semplice, che la sanzione nei confronti la sanzione nei confronti di chi cambia schieramento, se sanzione ci deve essere, o di chi passa clamorosamente dall'Italia dei Valori ad appoggiare il governo Berlusconi dopo che l'Italia dei Valori è nata, diciamo, come forza fortemente anti-berlusconiana, non è che lo può dare, non lo possono dare né i teppisti per strada né i cazzotti dei cittadini né le proteste di piazza. La sanzione nei confronti di queste, se sanzione ci deve essere, la daranno gli elettori. Lei dice come si fa a dare la sanzione quando gli elettori non decidono chi votare? È così, ma non è.
Possono farla una cosa di questo, ecco. Quale legge elettorale?
Scusi un attimo, a chi fa schifo il signor Scilipoti, a chi fa schifo il signor Calearo, a chi fa schifo il signor, come si chiama l'altro, Cesario. E se dovessero vedere nel futuro, se si dovessero accorgere che questi signori qua si presentano in una lista elettorale, seppur bloccata, possono pure decidere di non votare direttamente quella lista. Un minimo di scelta c'è comunque. Queste persone hanno fatto delle scelte contestabili, eccetera, eccetera, come le vuole, ma insomma, io credo che l'unica sanzione possibile sarà quella dell'elettorato. Insomma, lei dice una scelta indiretta, perché per sanzionare una persona dobbiamo sanzionare l'intera lista dove quella persona è presente, perché non possiamo.
Ma mi sembra un po' difficile questo, no?
Perché è un po' difficile?
Come fa? Io se sono convinto che amo Berlusconi, per dire, anche se poi in lista c'è sta il socio di Danny De Vito, che è passato l'altro ieri da IDV a PDL, io non voto mo Berlusconi perché c'è quello dentro? Ma
certo.
Io guardi, veramente, io infatti oggi sono molto...
Certo, deluso. Lei dovrebbe dire a Berlusconi... Lei dovrebbe fare una battaglia, dovrebbe dire a Berlusconi non candidare quelli che sono passati dall'altra parte, non dagli il premio, il contentino. Come mai
che
a sinistra?
Che fare allora, Parenzo, pure lei che di solito
no, amico mio, non vivo,
fa.
Ma io non vivo sull'albero di banane. No.
Distratto. Oggi lei fa un buon contrappeso, spesso e volentieri. Oggi non lo so, che no. Studio, forse
sono
che
talmente
sta,
sono
deve
talmente
stare al telefono
luce.
Per fare il buon contrappeso, lì in studio cambia
ma
qualcosa.
Amico mio, sono talmente lucido, sono talmente lucido.
Abbiamo iniziato la trasmissione battagliando
sull'ambulanza,
sulla vittoria di Berlusconi oppure no?
Che
io
non
oggi.
È una vittoria di Pirro, ovviamente.
Beh, guarda il titolo della tua amata,
ma
la 7.
Vince Berlusconi e adesso.
Eh beh, però la prima frase qual è? Vince Berlusconi.
E adesso adesso cosa succede? Succede che l'UDC, ad esempio, va lì a contrattare con Berlusconi.
Ma è tutto quello che ci stiamo chiedendo. Ma si aprono un sacco di problemi.
Non è una vittoria, è una vittoria parlamentare di 3 voti. Certo.
Allora, Davide, chiaro, il punto è molto semplice. Oggi Berlusconi ha segnato un punto, questo non c'è dubbio. Ha vinto. Dopodiché si aprono dei problemi enormi.
Secondo me avrebbe vinto molto politicamente se si fosse dimesso.
Ma
e gli e Future
ma
Libertà gli
ma nessuno gli ha
sicuro,
ma nessuno gli ha sicuro
di legislatura
quando
governava
dimetti,
per gli ultimi tre
le regole
anni.
Della politica sono abbastanza chiare.
Secondo
tu
me.
Ti dimetti solamente quando hai la garanzia al 100% del capo dello Stato, di Fini, di Casini, di tutti che l'incarico te lo danno 20 secondi dopo.
Questa
garanzia
era l'accordo con
ma
Future
questa
Libertà.
Garanzia non esiste.
Ieri sono andati da Bonaiuti e questo era l'accordo
ma
con
no.
Future Libertà che Berlusconi ha
ma
politicamente Berlusconi, rifiutato.
Come ti ha spiegato Mastella,
va bene.
Non si vuole dimettere,
ecco,
non si vuole fare solo, forse lo ha detto stasera, una crisi super pilotata.
Ma pilotata con l'UDC, come fai a avere una crisi pilotata con
pilotata
l'UDC?
Significa avere già chiaro il quadro, dimetterti, avere il reincarico un minuto dopo per fare un governo che hai già deciso.
Ma
non fare le consultazioni, queste cose qui Berlusconi non le vuole fare perché sa che può cadere in una palude, in un pantano e non ha nessuna assicurazione, lo si può comprendere.
Io comunque
certo
dicevo
di
all'ascoltatore che sì. Quando a sinistra qualcuno ha tradito o ha votato contro il proprio governo, vedi il caso dei Turigliatto, queste persone sono sparite dalla battaglia politica.
Beh,
mentre
sono autoeliminate, diciamo.
Sì, e nessun partito ha osato più ricandidarli.
Anche perché quei partiti lì sono spariti dalla circolazione.
Ma nessuno poi li ha presi e gli ha detto oh va bene, allora
però
siete fatto un po' di purgatorio.
Ti vorrei ricordare,
destra,
ti vorrei ricordare.
È diverso, perché
sì,
c'è il premio.
Al di là di questo.
C'è il premio.
Questo
no,
non lo so se c'è il premio. Bisogna dimostrare che ci sarà il premio.
Hai tradito, ti premio.
Però il punto è anche un altro. Allora, c'è stato un intero governo, quello D'Alema. Governo D'Alema.
Misserville, so già cosa vuoi dire.
Ma no, ma
Romano
Misserville. Ma ci sono anche altri
che
esempi.
Che infatti si è dimesso da sottosegretario.
Ci sono anche
si dimise
altri
da
esempi.
Sottosegretario
ci fu la creazione addirittura di un nuovo partito politico. Di un nuovo partito politico con persone elette nel centrodestra che votarono e appoggiarono quel partito dopo l'uscita di Rifondazione Comunista. Vabbè, insomma, è inutile rimbagare cose che sono state già ripetute in moltissimi talk show.
Certo.
Corrado da Palermo, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, lei e Parenzo mi avete bruciato l'intervento in quelle ultime parole che avete detto, perché io sostanzialmente avevo telefonato perché sento questo jingle carino, bisogna saper perdere eccetera, sì. Che lei sta mandando come messaggio sublimine, qualcosa in più anzi del sublimine, su una vittoria che francamente non capisco
bisogna
a chi
saper
possa...
perdere.
Bravo, esattamente quello, non capisco a chi possa essere ascrivibile. Perché per una serata mi sto sforzando di pensare, ma è possibile che Cruciani voglia veramente far capire a tutta l'Italia che Berlusconi ha vinto con 3 voti?
No, cioè, Berlusconi oggi ha segnato un punto a suo favore, ma mi scusi, sì. Ma perché uno, se uno dice una cosa del genere, non è che è berlusconiano per forza,
scusi,
è un'analisi chiara. Guardi il titolo di 8:30 questa sera, Lilli Gruber è berlusconiana? Non credo, il titolo di 8:30 chi lo decide? Lilli Gruber, il titolo è vince Berlusconi? E adesso? Ed è quello di cui stiamo discutendo dall'inizio di questa puntata. Berlusconi
dicendo?
Oggi ha vinto. Si arrenda. Oggi Berlusconi ha vinto.
No,
domani
no,
si vedrà.
Si arrenda
punto.
Lei. Berlusconi è bollito.
si arrenda lei, perché Parenzo ha fatto un'analisi correttissima. Berlusconi è bollito.
Vabbè, ma questo è un altro discorso. Oggi ha vinto. Oggi ha vinto. Si arrenda.
Mi scusi,
tolga il prosciutto dagli occhi. Ha vinto oggi Berlusconi. Ha capito o no? Ma se lo vuole mettere in testa o no? Ha vinto oggi. È una cosa pazzesca.
Sia un buon ospite. Chiaro?
Bisogna saper perdere. Bisogna saper perdere.
Beh, non capisco perché uno deve passare per berlusconiano se dice che oggi Berlusconi ha vinto. Ma guarda, no, che è una cosa pazzesca. Cioè, ha vinto al Senato e alla Camera, io devo passare per berlusconiano. Ma ti rendi conto?
Ma no,
ma è una cosa folle. Cioè, è una cosa folle. Non sta né in cielo né in terra. Cioè, Berlusconi oggi ha segnato un punto a suo favore, magari domani cade. Ma oggi ha segnato un punto a suo favore o no?
Vabbè. Chiamiamola vittoria. Vabbè, ha vinto alla Camera.
Mi serve solo questo. Massimo Caleraro, buonasera.
Buonasera a voi.
Come andiamo?
Molto bene.
Senta, ma è vero che oggi lei è andato per divertirsi?
Un discorso che, vabbè, i titoli sui giornali, vabbè, non importa, vi posso dire una cosa incredibile.
Qual è?
Se oggi avessero fatto il voto segreto,
sì,
invece che per 3 avrebbe vinto per 33.
Perché
io ho avuto tutta una serie di parlamentari del PD, non chiedetemi i nomi che non li farò neanche sotto tortura.
Però qualche nome bisogna farlo.
Per cortesia, vota tu la fiducia che puoi.
Cioè, scusi un attimo, allora, secondo lei
farsi un po' un esame di coscienza.
Scusi un attimo, per spiegare agli ascoltatori, secondo lei, se si fosse votato a scrutinio segreto e non per chiamata, eccetera, eccetera, come è avvenuto,
bravo.
Molti deputati del Partito Democratico avrebbero votato o si sarebbero astenuti oppure avrebbero votato a favore?
Avrebbero votato a favore di Berlusconi, glielo assicuro io.
Ma quanti secondo lei?
Guardi, con me hanno parlato in 6.
Vabbè, dai.
Scusi, da 6 a 10 mandavamo a casa Fini, tanto per essere così.
Mandavamo a casa Fini, nel senso che lei vuole. Mandavamo chi?
Nel senso che, ragazzi miei, qui la situazione è che i parlamentari vivono una situazione, il popolo ne vive un'altra. E vi posso assicurare.
E lei è sia del popolo che parlamentare?
No, io sono un imprenditore prestato alla politica, visto che anche dalla Cina mi hanno scritto per ringraziarmi gli imprenditori che ho salvato il governo, ma l'avevo detto il 29 di settembre.
Però adesso gli imprenditori non è che sono un mondo indistinto così, cioè nel senso ci saranno pure quelli favorevoli invece alla caduta del governo, cioè non è ci sono solo quelli.
Guardi, per fortuna c'è la democrazia e uno vota quello che vuole, no? L'unica cosa sbagliata è che non ci sono le preferenze. Perché se ci fossero le preferenze uno sceglie e io me ne sarei stato tranquillamente a casa.
Ma allora, scusi, lei ci sta dicendo praticamente che Veltroni è un pirla. Cioè lei ci sta dicendo perché il partito che ha voluto Veltroni candidare, che le liste le ha fatte lui, ha candidato delle persone che potenzialmente sono pronte ad andare dall'altra parte, oltre a lei, altre dieci.
No, amico mio, non farsi discorsi.
Sì.
Allora, Veltroni è una persona che insieme a me ha pensato che il PD poteva essere un partito diverso da quello di oggi, un'operazione come Obama, come Tony Blair. Non è vero. Lo dimostrano le votazioni del PD quando il PD candida uno e le persone che votano alle primarie votano Vendola. Ragazzi miei, il PD è fatto di comunisti, non è fatto di gente che va verso Obama. Questa è la realtà di fatto.
Cioè sta diventando un nuovo partito comunista?
Ma
se già non lo è.
Arrivano a me, volete che ve le mandi tutte? Volete che vi mandi 200 email di persone che oltre Lenin... Me le mando senza problemi.
Senta, Caleraro, ma
ogni 20 me ne arriva anche una a favore, quindi va ben così.
Ecco, lasciamo perdere adesso questo gruppo di responsabilità nazionale che non credo che sarà un partito. Io voglio capire una cosa, però me lo dica in sincerità. Dopo quello che le è successo, il passaggio dal Partito Democratico, poi all'API, adesso questo gruppo di responsabilità nazionale, lei pensa di entrare nel PDL, ha un accordo con Berlusconi?
Ma nella maniera più assoluta. Le ho detto a Berlusconi anche oggi. Che lui è il male minore, che non è la situazione del paese. Ragazzi miei, non è il problema Berlusconi, rendetevi conto che sono gli altri che non sono niente. Se questi non si svegliano e creano un qualcosa di diverso, vincerà sempre Berlusconi. Ma non si può mandare a sfascio un paese quando non c'è nessuno dall'altra parte. Questi sono il nulla, sono dei maneggioni. C'è gente che vuole andare lì a governare e non li vota neanche la mamma, questo è il problema.
Ma chi, Bersani? Per esempio?
No, allora, Bersani è una persona per bene. Guardate il terzo pollo, che c'ha una volpe e due polli.
Ma c'è stato anche lei in un periodo del terzo polo.
C'è stato anche lei con l'Adi.
Sì, è per quello che parlo. Io posso parlare.
Perché conosce.
Lo conosco da dentro.
Perché conosce.
Allora, prossima destinazione?
Nessuno.
Prego?
No, dico, prossima destinazione?
Al misto nel misto, sempre misto.
Al misto nel misto. Comunque è vero che lei ormai si diverte, non gliene frega più niente, si diverte. Diciamo la verità.
Senta una cosa, ma venite al Parlamento, vedete sta gente che è lì da 30 anni.
Vabbè, okay, Calearo, perché, allora, scusi un attimo, Calearo, perché non si dimette?
Ma lo faccio quanto prima, non vi preoccupate.
Attenzione, questa allora, è una notizia. Lei
un attimo,
si vuole dimettere, mi dica che si vuole dimettere.
Se mi avessero mandato dei messaggi diversi da quelli che mi hanno mandato, e avrò 200 di questi qui, questi comunistelli, chiamiamoli così, perché non si può dire diversamente, e sono dei poveracci questo. Se loro si fossero... è veramente una cosa indecente. Io spero veramente che quando si va all'elezione torno a casa mia. In questo momento non posso fare un piacere a questi quattro comunisti.
Lei non si dimette per non dare ragione a quelli che la criticano, che le mandano le mail di minaccia.
Ma non è una questione di critica, vedete, ci vuole, il problema non è criticare, il problema è avere delle proposte.
Vabbè, quando ci viene a trovare, dobbiamo chiudere, Calearo, quando ci viene a trovare?
Quando volete. Voi siete simpatici, perché io non essendo più un'ape posso essere una vespa.
Vabbè, allora domani promesso, domani.
Voi siete degli amici, vi voglio bene, grazie ancora.
Domani promesso, abbiamo fatto un patto questa sera. Domani.
Bene.
Domani.
Salute.
Domani con la zanzara.
Buonanotte.
Radio 24. La passione si sente.